Gloria a Dio, se avete la vostra Bibbia ci rivolgeremo nel libro del profeta disubbidiente. Libro del profeta Giona. Giona è un profeta che ama Dio, vero? Oggi farò tante domande, l'ho promesso ieri sera. Chi vuole che gli faccio domande oggi? Bene, faremo a tutti. Giona è un profeta che ama Dio, vero? Sì, ama Dio. A volte pensiamo che solo perché uno è disubbidiente non ama. No, 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 io sono convinto che Giona amava Dio e sapeva che era un ebreo e sapeva che Dio è pieno di amore e di compassione. Aveva un problema con una città e siccome conosceva Dio e sapeva che Dio è un Dio di grande amore, lui ancora non gli garbava che questo amore che Dio dava a lui l'avrebbe dato anche a una città chiamata Ninive, che c'erano 120.000 circa abitanti, una grande città, che avevano un problema. Qual era questo problema? Non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. Mamma mia, è un problema quello. Ma Dio ama anche quelli che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. È importante, possiamo fare tantissime belle applicazioni su come Dio arriva col suo amore e ci dà la possibilità di essere amati nonostante siamo difettosi. Ma questo per noi non deve essere un'opportunità di dire sollazziamoci, facciamo quello che ci pare, viviamo nella dissolutezza della nostra vita, perché anche questo c'era nella vita dei niniviti. No, la grazia di Dio ci insegna a vivere una vita col Signore. Ma intanto leggiamo, rimanete seduti perché è una bella porzione della parola di Dio. Giona l'avete preso tutti, sì? La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per, sottolineate questa parola, fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano, ancora una volta, dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno, cioè tutti, il proprio Dio, e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Ehi, che fai qui? Dormi? Alzati! Invoca il tuo Dio! Forse egli si darà pensiero per noi e non periremo!» Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte, la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: «Spiegaci dunque, per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli, sottolineati, fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Fin qui la parola del Signore. Ditemi, hai mai sentito qualcuno che si lamentava di Dio e diceva: io mi lamento di Dio perché Dio ama incondizionatamente? Avete mai sentito qualcuno che si lamenta di Dio per questa ragione? No. Avete mai sentito che qualcuno si lamenta di Dio perché Dio è troppo generoso, troppo cortese, amichevole? Avete mai sentito? Mai nessuno, neanch'io. Avete mai sentito di qualcuno che si lamenta di Dio perché Dio perdona troppo facilmente, è largo nel perdonare? Avete mai sentito? No. Eppure Giona pensava così. Che strano. Giona fa dei pensieri quasi più unici che rari. Aveva questo problema di pensare che Dio era troppo bravo, troppo amabile, troppo misericordioso, e si preoccupava proprio questo, che il suo amore poteva arrivare a raggiungere una città che Dio aveva dichiarato piena di malvagità. Giona conosceva Dio. Giona sapeva che Dio è ricco nel perdonare, che può salvare. Forse non ci rendiamo conto, ma Ninive era stata una città che aveva dato filo da torcere al popolo di Israele, che non abbiamo idea. Ninive era stata, altro che i terroristi di oggi, ancora peggio dei terroristi di oggi. E Dio chiama Giona per portare questo messaggio: vai e digli che sono malvagi. Non è che gli dice: vai e digli che io li perdono. No. Dio prima vuole portare il messaggio che loro hanno bisogno di capire: tu sei malvagio. Dio non ha mai nascosto la rivelazione della malvagità dentro il nostro cuore. Voi che siete malvagi date buone dono ai vostri figli. Gesù lo conferma. Dio non ha mai nascosto il fatto che noi siamo peccatori. Paolo non dice solo che il salario del peccato è la morte, però si inoltra dopo. E nella continuazione dice che la grazia di Dio, il dono di Dio, è meraviglioso, è grande per noi. Giona sapeva che Dio, sebbene vivesse nel tempo della legge, era già un Dio di grazia. A volte pensiamo: ma sì, ma come, ma... Dio è sempre stato un Dio di grazia. Fin dal primo giorno, quando Adamo ed Eva peccarono, lui sacrificò l'agnello e le pelli li diede ad Adamo ed Eva, che erano ignudi. Ma perché lui era così tranquillo? Tanto da arrivare in una nave e iniziare a dormire. Prima di tutto sceglie una direzione diversa di quella che Dio gli ha dato. Sapete, quando in noi non c'è un cuore di grazia, noi andiamo in direzioni opposte di quello che Dio ha scelto per noi. A volte noi abbiamo un cuore di giustizia, di vendetta, di odio. Dio ha un cuore di grazia, ma non approfittiamo della grazia di Dio, perché altrimenti è come se stiamo calpestando il sangue del nostro Signore. Poi cosa fa? Paga il prezzo e va verso Tarsis. Oh, una cosa ho notato, non ha perso il ferry boat. Era puntuale. Ma guarda, se doveva andare nella nave giusta, probabilmente, sì, signore, va bene, ci vado a Ninive, però vediamo cosa posso fare per arrivare in ritardo. Signore, io volevo andare, però, sai, c'era traffico e allora non ce l'ha fatta. Però quando si vuole andare all'opposto della direzione di Dio, si è puntuali. Me lo spiegate perché? Come mai? Perché a volte noi vogliamo sfuggire. Quante volte l'avete preso? Voleva fuggire dalla presenza di Dio. La disubbidienza ci fa fuggire dalla presenza di Dio. Ora voglio dire una cosa. Noi possiamo pensare che lui non capiva, invece capiva e capiva bene. E l'altra cosa è che Dio parlava a Giona. Non parlava a Ninive, parlava a Giona e gli diceva di andare a Ninive. Che significato può avere? Che noi possiamo essere tra il popolo di Dio. Giona lo era. Poi dice che sono ebreo. Poteva essere in contatto e comunione con Dio, Dio gli parlava, ma allo stesso tempo possiamo essere disubbidienti a Dio. Qual è il problema? Il problema è che a volte la volontà di Dio non entra nel nostro standard di mentalità. Abbiamo una mentalità che ha bisogno, dice Paolo al capitolo 12 di Romani, di essere rinnovata. E se la nostra mentalità di pensare e vedere le cose non è rinnovata, allora c'è un incidente stradale. La nostra volontà si scontra, non si incontra, si scontra con quella di Dio. Indovina, indovinello, chi vince? Chi si fa più male? Ogni tanto qualcuno mi dice: fratello, ho avuto un incidente, la mia macchina non si è fatto niente, l'altra era tutta rovinata. Così succede. Dio non si fa niente quando si scontra con noi. Il problema è nostro. Signore, aiutaci a capire che è meglio averti per amico che per avversario. Ma perché Dio è avversario nostro? Non è che Dio è avversario nostro, e siamo noi che diventiamo avversari di Dio. Le cose stanno all'opposto. Allora, cosa è che c'ha in mente Giona? Lui vuole correre, vuole fuggire, vuole essere pure più veloce di Dio. Se tu mi dici di andare a Ninive, io vado giù, Iafo c'è un porto, prendo la prima nave, pago il prezzo e scappo. Posso immaginare Giona, meno male. L'hanno tirata la corda, sì, l'ancora, ma meno male, siamo partiti. Grazie, signora, signore, dimmi quello che vuoi ormai, sta nave va a Tarsis, punto e basta. È incredibile, ma a volte noi facciamo così. E allora, siccome ormai io sono più furbo di quello che mi ha chiamato, scende. Dove va? Va giù nella stiva. Se qua non mi vede nessuno. E inizia a russare. Ce n'è persone in casa vostra che russano? Giona faceva peggio di quello. perché era tranquillo. Qua il Signore non mi può venire a trovare. Fuggiva dalla presenza di Dio, fuggiva dalla volontà di Dio. Ora che succede? Voi sapete che i primi quattro versi dice che mentre lui fuggiva lontano dalla presenza del Signore, fuggiva verso Tarsis, noi vediamo il primo punto, che Giona ha bisogno di prestare attenzione. Giona ormai si era disinteressato ed era troppo rilassato. Era una terribile tempesta. Questi marinai non avevano visto mai nulla di simile, la nave si stava sfasciando, leggiamo tutte queste cose, andiamo un po' più veloce, e notiamo due cose. Uno, che tutto l'equipaggio e probabilmente anche i passeggeri iniziarono a pregare, dice il testo, il loro Dio. Non succedeva niente. L'altra cosa era, iniziarono a prendere tutto quello che era in loro possessione, il cargo, la merce. Se un giorno qualcuno svuota il mare, sapete quante cose trovano laggiù? Non abbiamo la minima idea. Iniziarono a buttare cose, via, via, via. Capiscono che la loro vita ha bisogno di salvezza e dobbiamo rischiare tutto, rischiamo, rischiamo, butta, 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 ma non accade nulla. Qui ci sono delle applicazioni meravigliose. C'è il tempo quando noi diventiamo religiosi e preghiamo a qualsiasi cosa, al nostro proprio Dio, e nulla succede. C'è il tempo dove noi iniziamo a buttare via tutto quello che abbiamo raccolto in tutta un'intera vita, perché comprendiamo che c'è qualcosa di molto serio che sta minacciando la nostra vita e a qualsiasi costo cerchiamo di sopravvivere. Ma non accade assolutamente nulla. Nulla. Poi un'altra cosa che voglio notare è che la nostra vita a volte può cambiare in un momento. Quanti di voi avete esperienza che la vostra vita è cambiata in un momento? Ci sono state avversità, una malattia, una morte improvvisa, difficoltà, un collasso finanziario, un problema che non si può assolutamente risolvere. Cosa si fa? Guardate, ce lo insegnano questi pagani. Si prega. Cosa fai quando le tempeste si abbattono nella tua vita? Lascia tutto. Non tenere nulla di sacro. Mettiti a pregare. Questa è una bella lezione che i pagani ci danno. Il problema è che non c'è risultato. Perché? Qual è il perché? Perché? Perché pregavano il loro Dio. Era un Dio piccolo, un Dio, un idolo, qualcosa che forse apparteneva a tutti questi che erano abitanti o di Tarsis o addirittura di Iafo. Non lo sappiamo esattamente. Ma mentre tutti avevano l'attenzione e pregavano il loro Dio, Giona stava tranquillo. Tanto era convinto che fuggiva dalla presenza di Dio che dormiva profondamente. Un'altra cosa molto importante. A volte quando noi pecchiamo, pecchiamo noi? No. Quando noi pecchiamo, caro Pedro, per dire Francesco, Giovanni, José, Davide, Antonio, noi non ci rendiamo conto che noi siamo non più stabili e in contatto con Dio, tanto da non capire più che il nostro peccato sta portando delle ferite, delle tribolazioni agli altri che ci circondano. E noi possiamo anche dormire e non ci rendiamo conto che stiamo causando grandi problemi alle persone che viaggiano con noi. dicasi la nostra chiesa, la nostra famiglia, la nostra classe a scuola. Noi possiamo peccare in qualsiasi area e non accorgerci che con noi ci sono altri viaggiatori. E per causa nostra loro soffrono. È vero che poi Giona dice buttatevi a mare perché finalmente confessa, ma non era una vera e propria confessione. C'è differenza tra la confessione che dice io ho peccato contro te, no, è stato scoperto, tirarono a sorte. E questa è una confessione quasi forzata, non hai scelta, confessa. Quando noi pecchiamo non siamo soli, la nostra famiglia viene coinvolta, la nostra chiesa, la testimonianza dell'Evangelo viene scossa, il nome di Cristo viene sbiadito. Quando noi pecchiamo non siamo soli, possiamo far il peccato da soli, ma le conseguenze non sono solo per noi. E questo qua ci deve fare tremare davanti a Dio. Dobbiamo andare al Signore e chiedere perdono e chiedere che non solo il sangue di Cristo Gesù sia applicato, ma sia applicato in una maniera potente, tanto da farci capire che non possiamo permetterci di peccare. Mi ricordo quelle parole di Giuseppe: io non posso peccare contro Potifar, contro Dio, contro te. Non è facile, scappa, 17 anni in prigione, è difficile, perché sapeva che un peccato coinvolge più della persona che lo fa. È chiaro? Il Signore ci deve aiutare, ci deve dare grazia, ci deve illuminare in questo. Noi pensiamo a volte, sì, vabbè, ma l'ho fatto io, prendo io responsabilità, è il mio peccato, dovrebbe solo far male a noi stessi. Non è vero, non è così. Tutti quelli che erano sulla barca, sulla nave, erano in pericolo di vita. Questo ci deve far capire fino a che distanza il nostro peccato può arrivare. Siete stanchi? Ma Giosnona non ha solo bisogno di prestare attenzione, ha bisogno di svegliarsi. Mi piace l'idea del capitano. Eh? Perché il capitano va giù? Perché sapeva di Giona? Non sapeva. Il capitano faceva quello che magari Schettino non ha fatto. Ero tentato di dirla, non ci ho resistito. Il capitano, vedendo questo, cercò di andare a vedere se c'era qualcuno. Non è che conosceva Giona. Non sapeva nulla, infatti dopo tutto si rivela in un secondo luogo, ma era andato giù per vedere che se la nave va giù qua, voglio dirgli, senti, vatti a mettere il giubbotto di salvataggio sopra e vediamo come andranno a finire. E poi trova Giona che dorme. Giona! No, ti ho detto, tu che fai qui? Tu stai dormendo, svegliati! Ogni tanto mi piacerebbe essere capitano di una nave. E ancora di più. Ma il Signore ogni tanto mi dice, vabbè, per un giorno ti faccio capitano, se devi chiamare qualcuno a svegliarsi, fallo. E chissà, oggi posso essere un po' nelle vesti di capitano, ma io vorrei ancora di più che sia lo Spirito Santo a essere il capitano e che ci dice, oh, ma che fai, stai dormendo? Svegliati, che fai qui? Sei andato troppo in basso. Oh, possiamo ricostruire tante di queste belle applicazioni. Abbiamo bisogno di essere svegliati. Guardate dal verso 7 in poi, com'è bello. Che fai tu, dal verso 6, che fai tu qui? Dormi, alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi per non farci perire. Il capitano, che indubbiamente è pagano, cioè non conosce l'Iddio vero, sembra avere discernimento spirituale più di Giona. Wow! È possibile mai che i figli della tenebre hanno a volte più saggezza dei figli della luce? E come mai? Semplice. Perché a volte i figli della luce, anche se amano Dio, prendono le direzioni opposte di quello che Dio vuole. E quando un abisso avviene, chiama un altro abisso. E il capitano deve venire a dire: ehi, invoca il tuo Dio, forse ci salverà. Che fai lì a dormire? Sembra, sebbene è religioso o pagano, avere un intuito spirituale che qua le cose devono cambiare per l'intervento di qualche uomo, di qualche Dio soprannaturale. La Bibbia non ci dice che Giona si mette in ginocchio a pregare, no? La Bibbia non fa menzione che tutto un tratto Giona si è convertito. Ancora no. C'è un Giona in mezzo a noi. Non mi riferisco al figlio di Miriam. Ma quel Giona posso essere io, puoi essere tu. Persone che amiamo e viviamo con gioia, viviamo con amore verso il Signore. Però quando Dio ci parla, vi parla il Signore. La parola del Signore mi fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Cioè c'è un punto di partenza, Dio parla ai suoi figliuoli, Dio parla a coloro che ha riscattati, che sono parte del suo popolo. E qui dobbiamo capire che alla fin fine abbiamo due opzioni. Una è quella di ubbidire, perché di ascoltare il Signore lo comprendiamo. Oppure quella di disubbidire e andare a finire in fondo e dormire fin quando, grazie a Dio, arriva il capitano e ci fa capire che è tempo di svegliarci. Allora cosa fanno? Tirano a sorte. Che significa? Ci sono diversi sistemi di tirare a sorte, specie in quei giorni. Si mettevano delle stecche di legno in un sacchetto, si scuotevano e magari qualcuna cadeva, quella che cadeva rappresentava quella persona. È un po' come i dati, il gioco dei dati. Li mettono, un numero esce, quel numero rappresenta qualcuno. Oppure mettere dei pezzi di carta in un cappello e quel sorteggio che viene fuori. Dice: ma è biblico sta cosa? Beh, diciamo che Proverbi 16:33 dice che si mette la sorte, esce fuori dal grembo, ma la decisione viene dal Signore. Che significa? Significa che nella loro semplicità, non avendo altri sistemi, altre maniere, specie in quei giorni, credevano che il Dio in una maniera soprannaturale facesse così. Tanto che il grande re saggio lo mette e diventa parte della nostra Bibbia. Dove è scritto? Proverbi 16:33. Infatti è un sistema strano, è vero, però ha funzionato. Perché chi vuole ricercare una certa verità, e Dio ha pietà e misericordia di noi. Ah, non vi dico che domani voi vi andate al negozio cinese e andate a cercare i dati. No, per favore. Dio ci ha dato la sua parola, che è luce, faro e Spirito Santo, viviamo in altri giorni. E possiamo per certo comprendere la sua verità, però abbiamo bisogno di capire che Dio non fa le cose per caso. Una volta Albert Einstein ha detto queste parole: Dio non getta mai i dadi. Che voleva dire? Che tutto quello che avviene non è lasciato al caso. Voleva dire Dio è sovrano su ogni cosa. Albert Einstein disse queste parole. Non vi sono casi, incidenti, eventi. Non c'è a fortuna o a sfortuna. Non ci credete a queste cose, per favore. C'è qualcuno che ci crede? Io prego per voi. A volte la fortuna o la sfortuna ce la cerchiamo proprio noi. Non c'è il destino. Il destino ce lo creiamo noi. Però se ci rimettiamo nelle mani di Dio, Dio ha un destino per noi. E il salmista lo dice. Signore, aiutaci a capire cosa sta succedendo. Niente è lasciato al caso. Comunque, in ogni caso, finalmente Giona confessa la sua identità. Esce fuori quel pezzo di carta che era, dovevano fare svelti. Giona, chi sei? Dacci, come ti chiami? Da dove vieni? Chi è il tuo Dio? Guardate il testo, la prima cosa che lui dice, sono ebreo e temo il Signore. Ma è possibile mai? Tutto un tratto il timore di Dio entra nel cuore di Giona. Dice la verità? Sì. Sapete, a volte noi siamo accecati dalla nostra stessa natura. E non ci rendiamo conto che amiamo il Signore, vogliamo a Lui, Lui è con noi, però, mamma mia, quando penso a quel ninivita, non so se mi spiego. Noi dobbiamo convertirci al Signore, perché solo Dio ci può convertire. In questa storia, alla fine, vedremo che di tutte le persone che si sono convertite, quello che aveva più bisogno di convertirsi era proprio fratello Giona. Signore, aiutaci. Sono ebreo, ci racconta tutto. E io mi domando, questo equipaggio, questi marinai, stanno dicendo qualcosa poi? Se tu sei ebreo, tu devi vivere da ebreo. Se tu sei ebreo, devi agire come un ebreo. Giona aveva avuto tutti gli insegnamenti ebraici sulla legge, sull'ubbidienza, sulla verità di Dio. Se tu sei ebreo devi parlare da ebreo, se tu sei ebreo devi vivere da ebreo, devi camminare da ebreo, devi pregare da ebreo, devi obbedire da ebreo. Ci siamo? Questa è una lezione per noi. Può darsi io e te non siamo ebrei. Però siamo cristiani. Je suis cristiano. Mi piace questo? Lasciate stare a Charlie. Je suis cristiano. Sono un cristiano. Allora comincia a pensare da cristiano. Cominciamo ad agire da cristiano. Cominciamo a vivere da cristiano. Cominciamo ad amare da cristiano. Cominciamo a essere quello che Dio ha destinato per noi di essere. Questa è la lezione per tutti noi, fratelli. E Dio ci deve dare grazia di vivere il nome che noi portiamo. Ma Giona inizia a rivelargli cosa adesso il Signore gli diceva in cuore di fare. Senti, che ti dobbiamo fare? Capisci che qua ogni sbaglio deve essere pagato. E Dio gli fa capire che doveva essere sacrificato, buttato a mare. Avete mai buttato a mare qualcuno? Ci vuole coraggio. Voglio farvi notare questi pagani, Giovanni. Questo è interessante, no? Perché a volte i pagani ci danno tante lezioni che noi non ci aspettiamo. Mettiamo di qua Giona, di qua mettiamo i pagani, no? Giona va a Ninive, porta l'Evangelo. Evangelo per dire, perché era un messaggio convertito, qua, là, malvagità, era più punizione che altro. Da questo lato invece ci sono adesso questi pagani. Se eravamo noi, Adria, quando Giona sapevamo che cosa aveva fatto, avemmo preso la spada, cosa hai detto? Buttatevi a mare, subito! Vero? Mi avresti dato una mano? Questi pagani non fanno così, non sono mai stati in una chiesa evangelica, non conoscevano il loro vero Dio, però quando hanno sentito cosa noi dobbiamo fare a te, non l'hanno ascoltato, si misero a remare più forte. Perché no? Chi ce l'ha il coraggio di buttare a mare questo? Prima dormiva, ora non capisce niente. Eh sì, è così. E poveretti loro, non vogliono buttare Giona a mare, ma remavano più forte per raggiungere la riva. Cioè, volevano salvare tutto, capri e cavoli. La nave, la vita di Giona. Però Dio dice no, qua qualcuno deve essere sacrificato, anche se poi vediamo la grazia, la misericordia di Dio. Dove sta? Sta nel fatto che man mano che vogliono lottare di più contro questa forza, Dio dice no, non puoi. Questo ci dà un'altra lezione. Quando noi sbagliamo, noi non possiamo con la nostra forza cercare di andare contro la forza di Dio. Allora quando videro che non c'era niente da fare, fanno una preghiera. Signore, salvaci. Però noi non ci vogliamo sporcare le mani di sangue. Poverini, fino alla fine stavano col cuore palpitante. E non vogliamo buttare a questo, però se noi lo facciamo e egli è innocente, Signore, perdonaci. Ma stavolta non hanno più pregato al loro Dio. Guardate il testo. Stanno pregando all'Iddio vero. E appena Giona va a finire il mare si acqueta. E che succede? Succede qualcosa di molto bello che non ci avevo mai pensato prima. E conosco la storia di Giona e l'ho letta e riletta. Succede che non solo capisco che Dio ama Ninive, ma Dio ama anche Tarsis. Come lo sai? Voglio che per un momento immaginate questa scena. Il mare si ferma, questa nave diretta a Tarsis arriva a Tarsis, giusto? Appena scendono, benvenuto a Tarsis, qua e là. Come è andato il viaggio? Cosa pensi gli hanno detto tutti questi che stavano sulla nave? Giù lì? Dov'è? No, è andato. Ci raccontava il viaggio sull'aereo. Io credo che questi hanno fatto la stessa cosa, sapessi. Abbiamo imparato di un Dio grande, che il mare e il vento gli ubbidiscono. Ah sì? Abbiamo imparato che un uomo di Dio può sfuggire o cercare di fuggire dalla presenza di Dio più lontano possibile, però non ci riesce perché Dio c'ha una forza straordinaria. Abbiamo imparato che quando noi sbagliamo purtroppo dobbiamo imparare a prendere responsabilità, però Dio è misericordioso, ha risparmiato la nostra vita. Non sanno che Giona è protetto dalla misericordia di Dio. Quello che vedo è questo, e che non avevo mai pensato prima, è che tutti questi, equipaggio e passeggeri, di questa nave diventano evangelisti e missionari a Tarsis. Quando io e te sbagliamo, Dio che fa? Noi possiamo rompere le uova, Dio fa la frittata. Che significa? Significa che nonostante la nostra disubbidienza, perché Dio era diretto ad utilizzare Giona per Ninive, Dio adesso cosa fa? Utilizza Giona per Ninive con una piccola detour, come si chiama, deviazione, e poi utilizza tutti quelli della nave per portare la testimonianza di un Dio grande e potente a Tarsis. Non è bello? Oh Signore, tu ne sai sempre più di noi. E ora concludo e mi domando, qual è la lezione per noi oggi? Ma il pastore Mortellini ha predicato una storia che sappiamo. La lezione per noi è che noi possiamo disobbedire a Dio, ma grazie a Dio che anche attraverso la nostra disobbedienza Dio salva non solo Ninive, ma anche Tarsis. Vero? Potremmo pensare così. Potremmo pensare che nonostante la nostra mancanza, Dio ci salva sempre, di qua e di là. È vero, ci sono tante belle verità. Però io credo che alla fine dobbiamo riconoscere che val meglio ubbidire. Una volta un re, il primo re di Israele, che si chiamava Saul. E io leggo l'addio dati, perdonate. Aveva capito che la volontà di Dio, secondo Samuele, era quella di scannare, pulire. E lui aveva messo da parte, poi sapete la storia. Arriva il profeta e gli dice: l'ubbidienza vale più del sacrificio. Giona, tu sei un uomo di Dio. Tu avverti la voce di Dio. Ti parla il Signore? Eppure tante volte, anche se lo amiamo e vogliamo fare la sua volontà, finiamo per non ascoltarlo. Bert, è la verità. Antonio, Stefania, questa è la verità. Che facciamo? Giovanni, che facciamo? Il fatto è questo, fratelli. Noi amiamo il Signore, ma a volte dormiamo. Noi amiamo il Signore, ma a volte disubbidiamo. Noi amiamo il Signore e non ci rendiamo conto che ci stiamo allontanando dalla presenza di Dio. Noi amiamo il Signore, non significa che se siamo disubbidienti è perché non amiamo più il Signore, no. Attenzione, noi possiamo scivolare nel fondo di una nave in tempesta e pensare che stiamo scappando, rilassarci fino al punto di dormire profondamente e non realizzare che stiamo facendo del male a noi e alle persone che sono attorno a noi, che siano in famiglia o nella chiesa. E io vorrei tanto che lo Spirito Santo ci scuota e ci dice: che stai facendo? Questa è una cosa che dobbiamo prendere tutti noi, se vogliamo crescere. E vogliamo crescere verso il Signore. Vogliamo dire: Signore, aiutaci. È possibile mai che tutti noi, domenica dopo domenica, martedì, giovedì, sentiamo la voce del Signore, diciamo alleluia, amen, però a volte, non ti dico, non l'ho misurata. Diciamo che c'è una percentuale di questa volontà di Dio rivelata a noi che noi, che facciamo? Facciamo entrare di qua, esci di là. Dici: ah, perché non amano il Signore? No, non è quello. È perché, forse perché non abbiamo chiesto allo Spirito Santo di rinnovare di più la nostra mente. Siamo impegnati in tante cose. Dormiamo su Facebook, su Instagram e su tante altre cose. Se uso WhatsApp è solo per comunicare, delle comunicazioni pastorali. Ma attenzione, non dormiamo su queste cose. E a volte mi accorgo, e mi viene così, che spendiamo forse troppo tempo su queste cose. E non ci stiamo accorgendo che non hanno valore. E a volte ci siamo lì a dire mi piace, non mi piace, su tante altre cose che non portano valore a quello che noi veramente dobbiamo portare valore. Signore, aiutaci ad utilizzare queste cose anche più saggiamente. E questa è solo una delle cose. Il tempo che Dio ci dà, come lo utilizziamo? Inchiniamo i nostri capi. Possa Dio darci grazia, la grazia che solo Lui ci può dare. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo chino, lo vogliamo rivolgere a Dio questa nostra confessione. Io e te siamo chiamati ad essere dei missionari, iniziando da Gerusalemme. Sì, Giona è stato sacrificato, ma è solo la figura di Cristo che viene sacrificata per noi. Sì, io e te, se siamo in tempesta, impariamo ad andare in preghiera a Dio. Dio avrà pietà di noi. Non disubbidiamo a Dio. Ubbidiamo al Signore. Andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Giona si convertì eventualmente al Signore. Voleva fuggire dalla presenza di Dio, ma non poteva mai nascondersi dalla presenza di Dio. Cosa vuoi dire a Dio in questa mattina? Vorrei dire proprio quelle parole che sono nel primo verso. Ti ha parlato il Signore stamattina? La sua parola sta comunicando qualcosa di importante al tuo cuore, al mio cuore. Non pensare al fratello, non pensare alla sorella, non pensare a chi non è venuto. Ricevi questo messaggio nel tuo cuore. C'è qualcosa che Dio ti sta cercando di comunicare, e quello non è per il fratello e per la sorella, è per te, in maniera personale. Stai tu andando in una direzione opposta a quella che Dio ti ha rivelato? Ubbidirai o fuggirai? Sì, la salvezza viene dall'Eterno. E al capitolo 2, al verso 10, dopo Lui lo rivela e lo dice. Ma Giona allora si convertì veramente. Non di più credere in Dio, ma di ubbidire questo Dio che lui credeva. E Dio ci chiama ad ubbidirlo. Stamattina quanti di noi vogliamo fare un passo di fede? Signore, io ti amo, ma non sempre ti ascolto. Signore, io ti amo, ma non sempre vado nella direzione dove tu mi parli. Confessiamo al Signore se c'è qualche cuore, e facciamolo non nello spirito emotivo o entusiasta, ma facciamolo profondamente e in gran verità. Dio è in controllo anche della tua tempesta. Questa è un'altra finestra che si deve aprire davanti alla nostra vita. Questo culto non finisce come un funerale. Questo culto deve terminare come una risurrezione. Perché poi così avvenne anche a Giona. Fratelli, sorelle, la Bibbia dice che se lo Spirito di Dio dimora in noi, noi saremo scossi dalla sua potente mano e saremo abilitati anche a vivere una vita sempre più ubbidiente a Dio. Se in questa mattina c'è qualcuno che non conosce ancora questo Dio, questi uomini sulla nave non conoscevano Dio, però videro Dio, di: Signore, io ancora non ti conosco, però voglio vedere che tu sei in controllo di ogni cosa. Questi uomini iniziarono a sacrificare al Signore, a fare dei voti, si convertirono e adorarono Dio. Tu puoi fare la stessa cosa, arrenditi al Signore. Se c'è qualcuno o qualcuno in questa mattina che non sa, arrenditi al Signore. Sì, Dio ti può parlare anche se mette in chiaro, nudo, la mancanza di noi cristiani. E Dio abbia pietà di ognuno di noi. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di crescere, di maturare nelle sue meravigliose vie. Perché Dio ama Ninive, perché Dio ama Tarsis, perché Dio ama Giona. Dio ama anche te e me. Dio ama i tuoi nemici. Dio ama anche coloro che a oggi non lo conoscono e che sono lì a vivere in un tempo di malvagità. Oh Signore, possa il tuo amore aiutarci a raggiungerli affinché tutti si convertano a te. Gloria, gloria a te, Signore. Canteremo un cantico.